Podcast. Astronauticast, stagione 7, episodio 16. Io sono Michael Sacchi dagli Astronauticast Studios di Monaco di Baviera. Qui con me la squadra al quasi completo. Io e il presidente ci diamo un po' il cambio con i turni, anche se non lavoriamo nello stesso posto. Partiamo da... vediamo un po'. Cerco sempre di non lasciare la gente in fondo, perché poi magari qualcuno pensa che faccio preferenze. L'altra volta mi sembra che sono partito con Riccardo Rossi. Paolo Amoroso è stato secondo per una miriade di tempo, quindi... partiamo dal sempiterno Luigi Morielli, in quel di Carmagnola.
Da Carmagnola un saluto a tutti da Luigi Morielli.
Ciao Luigi, Luigi lo trovate su astrogation.blogspot.com oppure sulle colonne della rivista Cerum, dico bene?
Sì, giusto, fra l'altro stanno chiudendo il numero nuovo, quindi fra qualche giorno dovrebbe essere in edicola.
Mi hai spaventato, pensavo che stessero chiudendo.
No, sta anche chiuso il numero, quindi perché oggi gli ho mandato la rubrica aggiornata dell'astronautica, quindi per quello che me l'hanno detto, presto che stiamo chiudendo, ho detto ok, arriva.
Io non ho mai, dico la verità, non ho mai comprato la rivista, però riuscivo a leggerla in biblioteca al Politecnico, perché c'era disponibile in biblioteca al Politecnico, e una volta l'ho vista anche in biblioteca comunale a Milano, ma poi non l'ho più vista. Qua invece in biblioteca non ce l'hanno.
Vabbè.
Da Modena invece il simpaticissimo Riccardo Rossi.
Stava trovando l'aggettivo con la S. Poi si è salvato con un colpo di reni. Bravo Mike, buonasera a tutti, buon ascolto di puntata da Modena.
Avevo già detto il, quindi. Riccardo Rossi, auguri, buon compleanno.
Grazie. Abbiamo questa concomitanza stasera.
E lo trovate su Space Humor, twitter.com/spacehumor, oppure sulla sezione Space Humor di Astronauticast, scusate, di astronautinews.it, dove i suoi fotomontaggi irriverenti e simpatici raccontano un po' l'astronautica sotto una luce diversa. E faccio sembrare brutto le cose belle.
La luce della mia mente malata, però. No.
Abbiamo avuto un'altra lezione culinaria, mi pare, dopo lo zampone e anche lo stinco.
Sì, mi fa piacere che adesso faccio questa vignetta con lo zampone, però non posso sapere se magari gli astronauti si verranno a trovare in situazioni strane col cibo, però sembra che Anton Scaperov abbia letto nel pensiero e fatto un'altra foto simpatica.
Ma infatti tu avevi già fatto la prima come numero uno.
Sì, perché sono fiducioso.
Vedi? In speranza di averne altre col cibo.
No, perché ho detto mal che vada, poi magari aggiungo del cibo in Photoshop e magari ci salto fuori, però invece così è ancora più bello.
Good. Finiamo il giro. Paolo Amoroso da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, e faccio anch'io gli auguri a Riccardo. Oggi è il suo compleanno, compie 22 anni, auguri.
Mi piacerebbe.
Ah, io pensavo che fossi minorenne, vabbè.
Gli facciamo Amoroso... tutti gli auguricchi
i guricchi. Insider joke. Paolo Amoroso, paoloamoroso.com con tutti i dettagli, e invece c'è il suo canale principale, che è Google Plus. Utilizza pesantemente la piattaforma di Google. Su Google Plus trovate le sue pontificazioni e segnalazioni di link, trovate. Hai fatto il pieno di like per le fotografie di Samantha?
Sì, non ho like, pubblicato, scusa, le foto di cui parlerò più avanti nei link della settimana, e ho avuto il massimo engagement tra Google Plus e Twitter. Ho avuto centinaia di retweet, preferiti, più uno, insomma.
E questa volta non ti stavano scambiando per la cantante.
No, ecco, incredibilmente non mi hanno scambiato per Alessandra Amoroso, come succede normalmente su Twitter.
Ma Twitter è meno, meno grafico e quindi magari può scappare. Invece qui aprono, vedono la tua pelata e dicono no.
C'è qualcosa che non va.
Dimenticavo la cosa che hai suggerito tu, Paolo, di dire sempre all'inizio della puntata la data assoluta, giorno, mese, anno. Oggi è il 27 di febbraio 2014. Che stagione 7, episodio, cos'è che ho detto?
16.
16. Non vuol dire molto, però invece oggi è il 27 di febbraio. Così
è il numero dei miei anni. 16.
Hai compiuto 27 anni il 27, ti capiterà una volta solo, lo sai.
E ricordiamo anche che potete commentare o farci domande o attraverso la chat che trovate nella pagina della diretta oppure con l'hashtag Astronauticast su Twitter o su Google Plus.
Non hai 27 anni ora che ci penso, però per un attimo ci ho creduto. Ne hai 22.
Se volete, sono nei commenti dell'episodio, provate a sparare la mia età. Vabbè, ecco,
indovinate
che
l'età di Ricky, non dicete niente.
Tanto ho scritto dappertutto il mio anno di nascita, magari non barate, buttatevi.
È come indovinare il peso del maialino o qualcosa del genere. No, sai le cose,
le fave dentro il bussolotto, queste esatto. Cose.
Esatto, esatto. Bene, bando alle ciance di saluti, news associative, news della galassia ISA o del sistema planetario ISA, così non ci correggono dalla chat. Cosa abbiamo di nuovo, Paolo?
Abbiamo una nuova sezione di contenuti su Astronauti News che raccoglie le trascrizioni di alcune delle più interessanti interviste che facciamo qui su Astronauticast agli ospiti che si susseguono ogni tanto nei nostri episodi. È un lavoro che è nato da un'idea di Alberto Zampieron e a cui diversi articolisti hanno aderito con entusiasmo. Questi articolisti ascoltano le interviste, hanno cominciato da alcune di quelle più vecchie ma più interessanti, le hanno trascritte, adesso le stiamo pubblicando a mano che sono pronte in questa sezione apposita che trovate nella home page di Astronauti News. Dal menu speciali trovate questa voce, le interviste di Astronauticast, dove sono tutte raccolte. Attualmente ce ne sono tre, se non ricordo male. Per esempio c'è quella fatta a Luca Parmitano pochi giorni prima del lancio della sua missione, l'intervista più recente a Valerio Papeti, che è il vincitore del concorso per dare un logo alla missione futura di Samantha Cristoforetti, e non ricordo qual è la terza. Comunque già ne sono pronte altre in bozza, si tratta di rivedere alcuni dettagli, appariranno nei prossimi giorni. Vi invito a consultare questa nuova sezione perché c'è chi preferisce per esempio la lettura all'ascolto o magari rileggere un'intervista, soprattutto di quelle più vecchie, può essere utile per notare alcune cose che magari erano sfuggite o per conoscere per la prima volta un ospite, un intervistato, perché ormai in queste 7 stagioni di podcast abbiamo accumulato un numero di interviste e di ospiti davvero molto ampio. Quindi scoprirete tutte queste attività, queste riflessioni interessanti degli ospiti anche attraverso una nuova sezione delle interviste di Astronauticast.
Eh sì, magari leggete anche come io faccio le domande e come mi incarto in 2 righe di domanda, una cosa del genere, come riesco a sovrappormi e contraddirmi nella stessa frase. Rileggendo le interviste sono interessantissime, le mie domande sono agghiaccianti, ma bene così. Ho incoraggiato gli articolisti a fare un po' di editing di quello che dico io. Bene, sotto con le notizie allora, direi, se non c'è altro. Abbiamo parlato di Colsisi la settimana scorsa, giusto? L'altra notizia, sì, del blog di Colsisi, di cui sono colpevolmente in ritardo. Ci sarebbero altre due, no, almeno un'altra issue da tradurre, ma abbiate pazienza, ho avuto una settimana abbastanza tragica dal punto di vista dei turni. Ho visto l'alba tutte le mattine, mettiamola così. Sotto con le notizie, allora, la notizia l'avevamo annunciata, l'avevamo discusso in parte la settimana scorsa perché era stata segnalata da Filippo, credo, in chat, perché eravamo un po' col dubbio se fosse vera oppure no, ed era non ufficializzata ma quantomeno filtrata la settimana scorsa su NASA Space Flight. adesso ne parliamo un pochino più nel dettaglio, ma in attesa di vederla dal vivo, ovvero l'installazione delle gambe, delle landing legs per il primo stadio del Falcon 9, 9.1.
Non è il Falcon 77, le gambe dei razzi.
Io per un attimo pensavo di aver sbagliato il nome del vettore. Va bene, speriamo che non sia il 48 vettore che schianta. Vedo che Ricky ride ed è silenziato, meglio così. Vedi, mi imbarazzi. No, la mia perplessità la settimana scorsa era che... partiamo un attimo da capo. L'idea è di far atterrare, nel futuro, il primo stadio del vettore, almeno il primo stadio del vettore Falcon 9, per poterlo riutilizzare. Abbiamo visto rendering in passato, mi spiace non avere link di come dovrebbe funzionare questo sistema, in cui SpaceX punta a riutilizzare quasi tutto il suo vettore. Immaginatevi il classico vettore che ha uno staging, si stacca al primo stadio, poi si stacca al secondo stadio, e invece di, come viene fatto normalmente, precipitare nell'oceano o in zone disabitate, questi vettori, questi stadi, hanno un sistema di guidance, di navigazione soltanto dello stadio, che permettono di riaccendere il motore, di guidare verso una zona di atterraggio, di atterrare verticalmente, pronti per essere manutenuti e riutilizzati. SpaceX ha fatto vedere questo video fantascientifico, cosa saranno, due anni fa, tre anni fa, qualcosa del genere. Ci aspettavamo che fosse una cosa con una tabella di marcia molto molto lunga, ma si vedono già i primi test. Abbiamo parlato spesso con le immagini spettacolari del Grasshopper, che è testato landing e decollo, riaccensione di un vettore, come si chiamano i vettori, aiutatemi, i vettori del Falcon 9 comunque. E adesso si tratta di vederlo in funzione. I Merlin, grazie Paolo.
Ah, i motori.
Si tratta di vederli in funzione su un lancio operativo. La cosa che mi stupiva la settimana scorsa era che lo facessero effettivamente sul prossimo lancio, che sarà a marzo, il lancio per la missione CRS-3 o SpaceX-3, ovvero di rifornimento della stazione spaziale con una capsula Dragon. Mi stupisce che NASA non abbia messo dei veti a questo tipo di esperimenti con una missione operativa, ma suppongo che venga gestito a livello di assicurazioni e contratti e non sia un grosso problema. Non è chiaro se già SpaceX abbia fatto negli scorsi lanci, ad esempio quello del lancio del satellite Cassiope. Cassiope? Era questo il nome? Perché mi suona sbagliato, ma penso che le colonne dell'articolo di Luca Frigerio possano essere corrette. Qualche mese fa si è parlato di test effettuati, forse no, poi il primo stadio potrebbe essersi schiantato nel mare perché in maniera incontrollata, perché non era ancora completamente modificato per gestire la riaccensione. È molto molto interessante. La cosa che però è sicuramente visibile e che non è stata ancora testata mai è, come dicevo all'inizio, le landing legs. Questo vettore avrà quattro gambe estensibili che verranno rilasciate da cilindri pneumatici pressurizzati con del legno nella fase finale dell'arrivo in mare. Come dicevo, a tendere si cercherà di far tornare indietro il vettore e atterrare sulla terraferma. In questo caso invece si tratterà semplicemente di simulare un atterraggio arrivando in mare con l'assetto giusto e con le gambe estese e verificando magari ad esempio la velocità di impatto con l'acqua. L'acqua che è più morbida del terreno, giusto per rifarsi a un discorso su forumastronautico.it. Sarà da vedere, non so quanto riusciremo a vedere, perché come vi dicevo nei test precedenti non ci sono un po' di indiscrezioni e niente certezze, un po' lo scotto da pagare affidandosi ad aziende private, non ad agenzie spaziali che hanno qualche garanzia o requirement in più per trasparenza delle operazioni. Speriamo di riuscire a carpire qualcosa di questo test e speriamo che vada tutto bene, perché l'idea, l'approccio è molto molto affascinante.
Probabilmente se tutto andrà bene verranno fuori anche le immagini di se qualcosa andrà storto, magari. No, mi viene in mente il Dream Chaser quando non è venuto giù il carrello, che magari ci sono state fatte vedere le immagini fin tanto che era così, è stato deciso che fosse consono far vedere, poi dopo quello che è successo dopo insomma è stato lasciato all'immaginazione.
Ma che poi mi chiedo qual è il motivo per cui si nasconde una cosa del genere, per cui si nasconde le immagini nel caso del Dream Chaser? Voglio dire, il carrello non era parte del test. Hanno dichiarato il test un successo perché non era un requirement atterrare interi. Non era una cosa che c'entrava nulla con quello che si voleva testare. Perché non farlo vedere allora?
La ragione, secondo me, è che gli investitori di queste società commerciali private non hanno un background ingegneristico e quindi non capirebbero le implicazioni tecniche e tecnologiche di un eventuale fallimento di questo tipo.
Perché penso che chi debba prendere le decisioni però non si faccia influenzare dalle immagini, e penso che l'abbia vista le immagini. Voglio dire, il cliente di Sierra Nevada in questo momento chi è? Per chi stanno facendo questa cosa? Chi è che la stanno vendendo? Principalmente a NASA, suppongo. Credo che loro l'abbiano vista le immagini. Penso che ci fossero dei rappresentanti di NASA o di qualche azienda contractor di NASA presenti al test. Quindi
sì, però la pubblicità che può venirne fuori da delle immagini diffuse così è comunque diversa dal fatto che le persone possono averlo visto sul posto. E resta il fatto che se anche è stato detto quello, comunque il Dream Chaser all'atterraggio è andato male. Quindi è una questione di, come dire, di apparenza,
produzione dell'immagine complessiva dell'azienda.
Metti il caso che interveniva lo space humor della situazione, faceva tipo la vignetta con parcheggiate sicuri, con una roba del genere, allora magari loro ci tenevano a non dare materiale a gente come me.
Non lo so, poi magari siamo noi i primi, nel caso di un fallimento di stratosfera avremmo tenuto un po' le cose nascoste, avremmo detto delle mezze cose, mezze verità, non lo so. Magari...
Ma voi non lo sapete, ma in realtà è così.
Perché
ho detto magari,
di lanci?
Ho detto magari, forse, chi lo sa.
Effettivamente state cercando di dirmi che dovremmo parlare dei 14 lanci falliti che abbiamo fatto
prima del primo,
non abbiamo detto nulla.
I Lost Balloons. Vabbè, comunque stiamo a vedere perché facciamo il tifo lo stesso per SpaceX, va così.
Sì, diciamo che SpaceX ha un'altra... ha già una, come dire, un'immagine vera, cioè già conosciuta, quindi questo diventa solo un di più. Già c'era stato il problema sul primo lancio della versione 1.2 del vettore e comunque è stato dato per buono. Infatti poi il volo successivo è stato poi fatto anche se doveva andare in orbita geostazionaria. Quello è anche un discorso che forse la SpaceX può permettersi anche di fare queste mezze brutte figure, tanto quello andrebbe perso comunque, e quindi da questo punto di vista forse queste immagini, se le avranno, ce le faranno vedere, anche se fosse un mezzo disastro, anche perché dalle immagini si capirebbe poco, nel senso che se si aprono le gambe si aprono bene, se scende con l'assetto sbagliato comunque era una prova, un test, cioè è molto diverso da un Dream Chaser che stava finendo una missione e ha effettivamente fallito una parte della sua missione, almeno secondo me è già diversa come situazione.
Intanto, per chiudere la notizia, no, hai ragione Luigi, non è l'approccio che preferisco. Mi piace il fail often, fail fast, si provano, si fanno le prove, si rendono pubbliche le prove e si, insomma, poi non è che uno deve sbagliare intenzionalmente, però
no, ma su quello hai ragione, ci mancherebbe. Se una cosa va male, è andata male, cerchiamo di capire il perché è andata male. Quindi è giusto che se si hanno delle immagini da far vedere su cose che sono andate male, è giusto che vengano diffuse. Poi
intanto dalla chat Alessio dice che le immagini del tentativo precedente che non è andato bene sono state pubblicate. Non le ho viste, me ne sono perse, pensavo di no. Mi sembrava che fosse tutto un sentito dire. Comunque è effettivamente difficile stare dietro a tutto. Ci vorrebbe un sito in italiano che traduce le notizie, che mostra come astronautinews.it, e da proprio da astronautinews.it vedo l'articolo di Luca Frigerio da cui mi sono ispirato per parlarvi delle gambe, delle lunghe gambe del Falcon 9. Questa è una delle gambe, vedete il sistema pneumatico, e mi piace tantissimo l'articolo perché c'è un enorme Falcon 9 con un rendering di un Falcon 9 con le gambe ripiegate a lato del testo. Mi è piaciuto tantissimo, me lo sono letto con questo vettore a fianco, è una chicca grafica che ci ha regalato Luca Frigerio nel suo articolo. Grazie Luca. Non è settore privato, forse è più simile al mecenatismo, l'XPRIZE. Come lo classifichiamo, Paolo?
Una competizione, per quello che è un premio incentivante, come lo definiscono, il Google Lunar XPRIZE, la competizione aperta a squadre private per vincere un premio, far vincere un premio di 20 milioni di dollari alla prima di queste squadre che riesca a far atterrare un rover sulla Luna e a farlo muovere di almeno 500 metri, a fargli trasmettere immagini in tempo reale, immagini video in tempo reale dalla superficie lunare entro la fine del 2015. E proprio verso la fine di febbraio il Google Lunar XPRIZE ha selezionato i 5 finalisti per i premi intermedi, quindi premi prelancio, che aveva annunciato alla fine del 2013. Queste 5 squadre finaliste sono Astrobotic americana, Acuto Giappone, Moon Express, un'altra squadra americana, Part Time Scientist, una squadra tedesca, e Team Indus, una squadra indiana. Cosa sono questi premi intermedi? Sono dei premi che prendono atto, dal punto di vista dell'organizzazione del Google Lunar XPRIZE, delle difficoltà tecnologiche e di finanziamento di queste squadre che lavorano da anni a questo obiettivo, e quindi questi premi cercano di sostenere economicamente e riconoscere il lavoro fatto fino ad ora. E per partecipare a questa selezione per i premi, le squadre hanno dovuto presentare dei documenti in cui illustravano in un certo senso una specie di piano di test per verificare questi risultati intermedi, quindi quali risultati pensavano di ottenere e come verificarli. I 3 premi sono divisi in 3 settori. Il primo riguarda i sistemi di atterraggio, cioè le attrezzature e il software per consentire a un veicolo di atterrare sulla Luna, di eseguire un atterraggio morbido sulla Luna. E il premio è di $1 milione per squadra, vincente, è a disposizione di questo premio. Poi c'è la categoria dei sistemi di mobilità con $500.000 di premio per ogni squadra che riuscirà ad aggiudicarselo, e che riguarda i sistemi che consentono a un rover di spostarsi autonomamente sulla superficie lunare e di percorrere quei 500 metri minimi che richiede il premio. La terza e ultima categoria riguarda i sistemi di ripresa video, perché dicevamo uno dei requisiti di questa competizione è quello di poter trasmettere immagini video dalla superficie lunare. Sono previsti $250.000 per questo premio, e complessivamente per i premi intermedi il montepremi è di circa $6 milioni. Adesso la fase successiva per questi 5 finalisti è di iniziare il lavoro che hanno pianificato e concordato, che sarà verificato dalla giuria del Google Lunar XPRIZE per l'annuncio poi dei vincitori di questi premi intermedi, che avverrà nell'arco del 2014 prevalentemente, a mano che verranno raggiunti eventualmente questi obiettivi che le squadre hanno proposto. Ricordiamo che attualmente il Google Luna XPRIZE ha circa una trentina di squadre iscritte al concorso che ancora intendono partecipare, alcune delle quali, per la verità abbastanza poche, avevano annunciato anche nei mesi scorsi, nel 2013, anche i propri piani di lancio per il premio principale, cioè quello da 20 milioni di dollari. Dicevamo che l'organizzazione del Google Lunar XPRIZE riconosce le difficoltà tecnologiche e finanziarie, e un altro modo in cui le riconoscere era eliminare un vincolo che c'era al premio, cioè il vincolo era che il primo premio sarebbe stato ridotto da 20 milioni a 15 milioni di dollari una volta che un rover governativo, quindi non privato ma finanziato con risorse pubbliche, fosse riuscito ad atterrare sulla Luna con successo prima di un eventuale tentativo di una delle squadre del Google Lunar XPRIZE. Ora questo è avvenuto con un rover cinese U2, sponsorizzato, quindi preparato, organizzato da un ente spaziale governativo, ma rendendosi conto delle difficoltà di cui accennavamo, la giuria, l'organizzazione del premio ha deciso di eliminare questa riduzione del primo premio, quindi rimane di 20 milioni di dollari come previsto. Ma proprio la missione di U2 ci dà un'idea in più delle difficoltà tecnologiche che devono sostenere le squadre in gara, e a questo punto sono proprio curioso di vedere come risolveranno queste squadre private i problemi che l'ambiente lunare molto ostile pone ai veicoli che atterrano e si muovono. Ricordiamo che, sono proprio notizie di queste settimane, il rover U2 è riuscito a superare la seconda notte lunare dopo una serie di problemi meccanici che hanno impedito la corretta protezione termica del veicolo durante la fredda notte lunare, però non è più in grado apparentemente di muoversi il rover, e a questo punto si tratterà ancora di vedere se riuscirà a superare un'ulteriore notte lunare che calerà proprio in questi giorni. Vedremo come si comporteranno i veicoli privati del Google Lunar XPRIZE e soprattutto se riusciranno effettivamente a trovare i finanziamenti e ad effettuare i lanci come annunciato. Ricordiamo, prima di concludere, che questa competizione è organizzata dalla XPRIZE Foundation con la sponsorizzazione di Google, che mette a disposizione quindi i premi in denaro.
Bene, stavo guardando i team che sono passati a questa fase. C'è un team tedesco che
sì, part-time scientist.
Esatto, un blog in cui parla anche del loro engineering toolset, quindi parlano un po' degli strumenti con cui lavorano, quindi se volete dare un occhio è abbastanza interessante. C'erano anche dei disegni a mano libera, mi sembra, carini, non ci capisco nulla, ma mi sembra interessante. Invece in chat abbiamo Mats, che fa parte del team Diana, che abbiamo avuto i microfoni, giusto?
Sì, credo di sì. Lui sicuramente anche Raffaele Montagnoni, mm-hmm, un altro componente della squadra.
Già, non
ricordiamo che non Diana fanno... è il team italiano.
Sì, non fanno parte di questa fase, sono stati esclusi, ma sicuramente non si parla di demerito, si tratta.
No, non è detto che siano stati necessariamente esclusi, forse non hanno nemmeno partecipato, perché questi premi sono opzionali, cioè hanno il fatto di non aver mandato la domanda, partecipato alla selezione per questi premi intermedi, non implica che non possano continuare con l'obiettivo principale.
Puntare sì, sì.
Erano discrezionali questi premi.
Beh, in ogni caso lui diceva che sono stati esclusi. Ma,
può darsi che abbiano presentato, però, effettivamente sono arrivate una trentina di proposte di domande alla giuria e quelle selezionate sono quelle dei team, dei cinque team finalisti.
Quindi magari non è detto che non si possa fare una chiacchierata in diretta una sera, giusto
per un aggiornamento, certo.
Un aggiornamento, la storia da quella parte, come ci si sentiva avvicinandosi, presentando una milestone. Bene, ho perso la scaletta, la recupero. Ok, stiamo sempre sull'ambito di rover e mobilità. Abbiamo parlato dei buchi della macchina del capo, che ha un buco nella gomma.
Un buco nella gomma su Marte. Sì, ci catapultiamo su Marte, dove abbiamo così il rover allo stato dell'arte operativo, ossia Curiosity, che se vi ricordavate avevamo accennato probabilmente alla fine dell'anno scorso che aveva, diciamo, subito qualche danno inaspettato alle sue ruote. In effetti gli ingegneri, quando hanno progettato le sei ruote di Curiosity, chiaramente hanno pensato di ottimizzarle per insomma farlo scorrazzare in relativa tranquillità sul terreno marziano. Però così, casualmente, in una delle tante sessioni fotografiche che il rover fa, è stato notato che, come vedete la foto che sta facendo vedere Mike, sulla ruota si sono presentati dei graffi, delle ammaccature e addirittura qualche piccolo squarcio. Non sto parlando di quei buchi giganti che si vedono, che quelli sono stati fatti appositamente dal JPL per scrivere JPL in codice Morse quando la ruota gira, ma se guardate un attimo con più attenzione la foto, comunque la cercare ad alta risoluzione sul web, noterete che ci sono ammaccature molto pronta, segno che i sassi acuminati su che il rover ha incontrato questi giorni hanno messo a dura prova, insomma, queste ruote che sono di base fatte di alluminio.
Scusa un attimo, puoi abbassare un attimo la tua qualità del video perché sta arrivando un pochino strappato? Sono solo io che lo sento così o
no,
anche
no, è
voi?
Così, così.
Confermiamo il degrado della qualità audio di Riccardo.
Scusate il technical, ma purtroppo la banda in uplink è un po' quello che è.
Mi sento ancora?
Sì, per sentirti sentiamo.
Il problema è che mi si è frizzata l'interfaccia di Hangout, quindi ho paura che stia per crollare. Quindi
ok, è ricomprensibile, puoi continuare. Se cadi ci mettiamo a fare un balletto, qualcosa che intrattenga. Eccolo, frizzato completamente.
Allora mandiamo le pecore dell'intervallo.
I buchi, facciamo un po' di riempitivo. Quei buchi che si vedono nelle ruote, che diceva Ricky, effettivamente scrivono JPL in codice Morse quando la ruota gira.
Sì, non credo non che sono... sia già tornato.
Infatti non sono fatti solo per quello, non è un pezzo del Jet Propulsion Lab, ma hanno la funzione di far uscire eventuali detriti dall'interno della ruota. Ricky, sei tornato?
Avete fatto il balletto?
Abbiamo fatto il balletto, abbiamo messo le pecore dell'intervallo.
Le pecore dell'intervallo.
Abbiamo messo anche dei paesaggi di Modena.
Allora, un attimo che riattivo lo studio mode. Eccomi qua, mi sentite bene adesso? Posso proseguire?
Puoi proseguire, ti sentiamo benissimo.
Allora, con le scuse agli ascoltatori, chiaramente. Sì, parlavamo appunto che gli ingegneri del JPL hanno notato questa usura anomala per quanto riguarda le ruote motrici di Curiosity. E se pensate che insomma siamo a poco più di insomma nelle prime fasi della missione, se vogliamo, insomma non si aspettava comunque un degrado così pronunciato, quantomeno insomma adesso non è la questione non è preoccupante, però insomma si nota e si sono cominciate a pensare delle contromisure. Allora la prima contromisura, che se vogliamo è anche la più intuitiva, è cercare di studiare un percorso per il rover che sia il più possibile lontano da queste rocce, tra virgolette, pericolose, acuminate. Quindi sia con le immagini scattate dal rover stesso, sia con l'integrazione delle foto scattate dal Mars Reconnaissance Orbiter, che riesce a fare comunque degli ingrandimenti a una risoluzione elevatissima, si può studiare il percorso più adeguato, anche se magari questo significa allungare la strada più diretta. Oppure, come abbiamo visto recentemente, un esempio di questo tipo che abbiamo visto recentemente è stato il passaggio del Dingo Gap, che non era altro che una piccola duna di sabbia, e dove gli ingegneri hanno appunto preferito, tra virgolette, rischiare di impelagarsi su una duna di sabbia che presenta, lo potete immaginare, tutte le difficoltà del caso. Se poi pensiamo a Curiosity, a Spirit, che Spirit è rimasto proprio insabbiato ed è, diciamo, morto insabbiato. Opportunity ha passato anche lui un periodo di insabbiamento dove gli ingegneri hanno dovuto sudare sette camicie per sbloccarlo. Insomma, il suo attraversamento non era certamente una cosa banale, ma insomma, invece è riuscito a passare tranquillamente. Ecco, questa foto che sta facendo vedere Mike in questo momento fa vedere probabilmente lo squarcio più importante che è stato riscontrato sulle ruote. Un'altra contromisura che si pensa ad adottare è di fare far percorrere alcuni tratti in retromarcia da Curiosity, cosa che immagino sia abbastanza indifferente per quanto riguarda il rover, perché comunque le ruote sono tutti e sei motrici, tutti indipendenti, quindi non credo ci siano grosse difficoltà sul farlo andare in un verso piuttosto che in un altro. Certo che insomma non si era pensato di farlo, quindi immagino che serva anche per preservare, insomma, per ammaccare uniformemente le ruote, no, insomma, per preservare meglio il battistrada, chiamiamolo così. Quindi i prossimi mesi probabilmente noterete che insomma ci saranno delle manovre un po', diciamo, controintuitive, sempre sulla rotta porterà probabilmente all'inizio durante l'estate inoltrata Curiosity arrivare finalmente alle pendici del Monte Sharp, che, come abbiamo detto più volte, è il motivo per cui è stato fatto atterrare in quel posto, cioè riuscire ad arrivare in questa montagna al centro di questo cratere da impatto. E visto che la montagna probabilmente si è formata per i detriti sollevati all'impatto meteoritico, saranno ben esposti le varie stratificazioni del terreno sottostante il suolo, e quindi si potrà fare un'analisi geologica molto, molto curata per quanto riguarda questa zona di Marte, e vedere stratificazioni di materiale sottoterra significa studiare, andare indietro nel tempo nello studio dell'evoluzione di Marte. Poi chiaramente abbiamo anche detto che questo sito probabilmente in passato è stato occupato da acqua, e quindi anche lì si spera di trovare delle zone che contengono argille, che insomma potrebbe, sempre per verificare l'ipotesi che quantomeno le condizioni di vita a livello base ci fossero, quindi se c'è acqua già lì è un buon punto dove andare a indagare. Sempre però ribadiamo, vita in tempi in altre epoche della storia di Marte.
Se posso aggiungere una cosa
per bacco, riguarda... che puoi.
Per quanto riguarda sempre il discorso dell'evitare i guai, è che probabilmente è stato anche individuato individuato uno dei problemi sul fatto che, avendo sei ruote motrici, comunque in determinate situazioni le due ruote posteriori spingevano particolarmente, in modo più forte delle altre, soprattutto quando c'erano da superare degli ostacoli in roccia. E quindi è stato visto che i danni sulle ruote anteriori sono più pronunciati rispetto a quelle posteriori. In questa ottica, appunto, è stato pensato di farlo andare in retromarcia, ma anche di farlo funzionare invece che con sei ruote motrici, con solo quattro ruote motrici. Quindi lasciare quelle posteriori libere, e quindi tirare solo con le quattro anteriori, di modo che possa in qualche modo arrampicarsi più semplicemente senza subire la spinta di quelle posteriori.
E questo è un avanzamento rispetto ai Mer, che non avevano la possibilità di mettere la ruota in folle, diciamo. Se non sbaglio, uno dei motivi. Uno dei motivi per cui Spirit ha avuto problemi di mobilità, specialmente alla fine, era che una ruota era completamente bloccata e non era possibile metterla in folle. Non so se a causa della failure o se era impossibile.
Esatto, anche io sono dubbioso sul fatto che magari cioè, c'era la possibilità, però era andata in failure e quindi era bloccata o meno. Sinceramente non ricordo. Mi cogliete impreparato.
Sì, quello forse era stato pensato che non si potesse mettere in folle proprio per il fatto che non ci fosse un dispositivo in più che potesse guastarsi e togliere la motricità alle ruote. Però visto
Luigi, sei molto basso. Scusa,
sì,
Luigi,
molto,
ti chiedo.
Mi metto più vicino?
Esatto, perché la control room di Hangout ti ho messo al massimo, ma non cambia nulla.
Ah, così mi sentite meglio?
Sì.
Ah, ok. No, volevo solo aggiungere che in retromarcia è stato fatto un drive negli ultimi giorni di oltre 100 metri e quindi anche il pilotaggio automatico, il sistema automatico di movimento del rover pare che stia funzionando bene anche in retromarcia, perché questo drive di 100 metri è stato il più lungo degli ultimi 3 mesi, quindi effettivamente sembra che le cose possano funzionare anche al contrario.
No, una cosa che mi chiedevo, se siccome anche con i MER si era passati a guidare in retromarcia, mi chiedevo, ma se si guida sempre bene in retromarcia, perché non li fanno al contrario, di modo che uno vada dritto? Ma in realtà è per bilanciare, dicevi, il carico, quindi per cercare
sì, ma
di...
è anche probabilmente un problema dell'articolazione delle 6 ruote, perché di fatto c'è una coppia di ruote che hanno un loro sistema di sospensione che poi a sua volta è collegato con l'altra ruota, e quindi probabilmente la geometria di questa del sistema di sospensione che è stato pensato in un modo, però in realtà alla casa dei fatti si è capito che i danni sulle ruote sono più forti con questa configurazione. In questo modo, invertendo l'ordine dei fattori, in questo caso cambia il risultato.
Interessante. È molto più complesso di quello che sembra in superficie, la meccanica di un rover su Marte. O meglio, di quello che può sembrare a me, che sono ignorante. Bene, siamo già arrivati alla fine delle notizie, quindi al giro di boa, all'interludio, dove ci prodighiamo a ringraziare i nostri articolisti. Ho già ringraziato Luca Frigerio, che ha scritto l'articolo su... no, prima di fare l'interludio, giusto per chiudere il discorso e dare anche credito a quello che ci arriva dalla chat, c'è un link direttamente dal sito di SpaceX ufficiale, dove ci sono immagini effettivamente di test precedenti di riaccensione, dove si vede piccolino da lontano, vediamo se riesco a farvelo vedere, l'ammaraggio, l'accensione verso la fine del motore centrale del Falcon 9. Non ho letto ancora l'articolo, quindi non so quanti dettagli ci sono, ma mi fido che almeno c'è stata comunicazione, anche se
adesso che mi fai vedere l'immagine, in effetti l'avevo già vista. Quindi sì.
Ok, quindi mi avete lasciato fare la figuraccia.
Cioè no, la figurata l'abbiamo fatta tutti, perché non ci è tornato in mente probabilmente.
Sì, infatti anche la puntata scorsa proprio anche io avevo dato per scontato che non ci fossero queste zampe, invece in realtà ci sono già belle montate sul vettore, proprio non le ho. È una cosa che mi è sfuggita completamente dal discorso astronautico.
No, vabbè, probabilmente... Abbiamo un debito formativo in SpaceX.
C'è un po' l'effetto Apple comunque. C'è l'effetto iPhone, che era misterioso fino al giorno in cui lo presentano sul palco. Questo vale per ogni versione. Poi ci sono i leak, fanno uscire la mezza fotografia, la custodia cinese. Questa cosa che ti danno la notizia che effettivamente le gambe ci sono, ma non solo ci saranno, ma sono già montate, guarda qua, è già tutto pronto, fa un po' effetto mediatico di comunicazione. Che dici, Paolo?
Sì, diciamo, c'è una, in genere quando deve essere annunciato un nuovo gadget tecnologico, uno smartphone, un tablet, cominciano a susseguirsi nei mesi precedenti, nelle settimane precedenti, una serie di di indiscrezioni, di voci, di fotografie, i cosiddetti leaks, cioè quelle pubblicate così filtrate dalla fitta rete di copertura delle aziende, che anticipano qualche dettaglio e poi alla fine il prodotto viene annunciato.
E sempre parlando di comunicazione, sempre parlando della chat e dei contributi, l'utente Mats ci ha mandato anche una foto di, tra quelle che ho mostrato prima, dei danni alla ruota di Curiosity presa da quelle pubblicate dalla pagina Facebook del team di Ana. Hanno un'ottima comunicazione, hanno il mio like, non le vedo spesso passare, c'è troppa roba su Facebook e non ci passo tanto tempo, però sono felice di aver avuto il link. Magari se l'hai catturato, Ricky, puoi metterlo nella...
Sì, sì, stavo per dire la stessa cosa, sicuramente esatto. ve lo faccio comparire nelle note dell'episodio.
Awesome. Ma stavo ringraziando gli articolisti, stavo ringraziando Luca Frigerio, l'altro articolo sull'ex price era di Paolo Amoroso, da cui la sua eloquente spiegazione, poi quella sulle ruote di MSL era di... lo sto aprendo perché purtroppo non l'ho visto, di Filippo Magni, che è in chat e che ha contribuito postando
povero
un sacco
Filippo
di link.
Stasera
un sacco di link
prima di iniziare la puntata. Mike mi fa: non c'è nessuno in chat. Ma come non c'è nessuno? Beh, vabbè, ma c'è Filippo.
No, perché Filippo è una garanzia, è una garanzia. Allora, ringraziamo non soltanto gli articolisti che hanno notizie di cui abbiamo parlato in questa puntata, ma in generale tutti quelli che tengono rimpinguato la homepage di astronautnews.it. È un lavoro assolutamente volontario, non prendono una lira, non prendono neanche troppa gloria, perché ci dimentichiamo spesso di citarli per nome, eppure sono un servizio insostituibile alla comunità di Forum Astronautico e dell'associazione ISA, nonché di tutti quelli che vogliono leggere qualcosa spaziale in italiano. Non siamo Forum Astronautico e Astronaut News, non sono l'unico outlet, ma sono quelli che mi piace di più, mettiamola così, se vi fidate di me. Bene, e poi vi ricordiamo di contribuire, se potete aiutarci come articolisti, fantastico, altrimenti potete semplicemente farci compagnia su forumastronautico.it. Se volete contribuire alle spese di gestione dell'associazione, dei siti, dell'hosting o dell'organizzazione delle Astronauticon, arrivano tranquille. C'è la possibilità di essere soci dell'associazione ISA. ISA.it è il sito istituzionale, c'è un po' una descrizione formale di quello che facciamo, delle nostre attività principali, e c'è la possibilità di sottoscrivere con 15 euro all'anno una membership dell'associazione. Diventate membri e ci aiutate, ricevete un piccolo gadget, ma ovviamente i 15 euro non sono per il piccolo gadget, non state comprando un gadget, state semplicemente aiutando la comunicazione e la divulgazione dell'astronautica e delle scienze spaziali in Italia. L'altro modo per aiutarci, senza sborsare un centesimo, è quello di condividerci, di esporre accidentalmente i vostri amici ai nostri contenuti. Chissà che qualcuno si faccia prendere e cominci a seguirci sempre di più, e noi allarghiamo il nostro pubblico, e che poi, come avete visto adesso, è un pubblico molto molto il confine tra produttori e pubblico è molto molto labile. Detto questo, possiamo passare alle rubriche. Già, le ruote di MSL erano una rubrica e mi è scappato di non aver messo il jingle del Io Robot, ma abbiamo la sigla Machine Generated per le storie di Nonno Apollo. Dotto 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 dotto
dotto da 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 Nonno Apollo. Grazie alla mia fan giapponese. E questa sera ricordiamo che il nostro Marco Zambianchi lavora all'ESOC, cioè lo European Space Operations Center, cioè il centro di controllo delle missioni dell'Agenzia Spaziale Europea. E a Marco capita di incontrare negli uffici, nei corridoi o anche a mensa un distinto signore vestito elegantemente, in genere con un completo scuro, che sembra quasi un uomo d'affari. Questo signore è il direttore dello Human Space Flight and Operations dell'ESA, cioè un altissimo funzionario dell'ESA che ha la direzione del settore dei voli con equipaggio e dei voli senza, e della gestione delle operazioni dei voli senza equipaggio, quindi un incarico di grande responsabilità. E in effetti questa persona merita tutta questa responsabilità per la sua esperienza. Si tratta di Thomas Reiter, il più esperto astronauta europeo. Ha una storia molto interessante, e Reiter ha cominciato la sua formazione intanto come titolo di studio, è diventato un ingegnere aerospaziale e poi un pilota militare dell'aeronautica tedesca, e attualmente ha il grado di brigadiere generale. Ma poi soprattutto ha compiuto anche due missioni spaziali, quindi è un veterano. Ha incominciato nel 1995 con la missione Euromir 95 con la capsula Soyuz TM22, con una missione di lunga durata sulla stazione spaziale sovietica Mir. La sua seconda missione invece risale al 2016, un'altra sempre di lunga durata, e con il lancio a bordo della missione STS-121 del programma Shuttle. E possiamo capire quanto sia grande l'esperienza, la capacità professionale, la competenza di Thomas Reiter, ricordando alcuni dei primati stabiliti proprio nel corso di queste due missioni spaziali. Beh, innanzitutto Reiter ha avuto la possibilità di visitare due stazioni spaziali, prima la Mir e poi la Stazione Spaziale Internazionale. Poi nel corso della sua prima missione, quindi Euromir 95, è diventato il primo astronauta tedesco a fare una passeggiata spaziale. E nel corso di questa missione sulla Mir ne fece di due di passeggiate spaziali, e quindi ne ha fatto anche una terza nel corso della seconda missione, quella in cui è partito con lo shuttle, la missione shuttle STS-121 sulla Stazione Spaziale Internazionale. Quindi due attività extraveicolari sulla Mir e una sulla ISS. Complessivamente Thomas Reiter ha trascorso nell'ambito di queste due missioni nello spazio ben 350 giorni, che è un record per gli astronauti europei, e non solo per gli astronauti europei, perché Thomas Reiter ha condotto la più lunga permanenza nello spazio per un astronauta che abbia una nazionalità non americana e non russa. Quindi nell'ambito di tutti i partner internazionali, prima nell'ambito del programma Mir e adesso della Stazione Spaziale Internazionale, Reiter è quello che detiene il record di permanenza nello spazio. Quindi è stato quasi un anno intero nello spazio nel corso di due permanenze di due missioni. Poi Reiter aveva avuto anche la qualificazione a comandante di Soyuz per un rientro. È un livello avanzato di competenza e di qualificazione e di certificazione sulla Soyuz che pochi astronauti, e soprattutto pochi astronauti dei partner internazionali, hanno avuto la possibilità di raggiungere. Vedete che con tutti questi primati e con tutte queste esperienze, Thomas Reiter nel corso della sua lunga e prestigiosa carriera in ambito spaziale ha avuto la possibilità di accumulare una serie di esperienze, di competenze non soltanto tecniche e scientifiche ma anche manageriali, che poi gli hanno fatto assegnare, gli hanno fatto guadagnare questo incarico di grande responsabilità nell'ambito del programma spaziale europeo. Ho avuto anch'io modo brevemente di vederlo parlare al tweet up dell'ESA del 2011. È una persona sicuramente molto, molto interessante per quello che può portare al programma spaziale, anche per quella sua così saggezza ed esperienza da persona che ha avuto la possibilità sia di andare nello spazio sia di poter lavorare dietro le quinte del programma spaziale. Anche per questo episodio è tutto, l'appuntamento è alla prossima storia di Nonno Apollo.
Grazie Paolo, niente machine generated per la chiusura, non ce l'ho pronta. Mi spiace che la nostra cantante giapponese questo giro fosse un po' giù di corda, non era pimpante come la settimana scorsa.
Purtroppo dopo gli impegni di Sanremo è così un po' stanca. Sì.
No, quanto a Thomas Reiter, non si può dire che sia uno di quegli astronauti che a fine carriera, quando si ritirano dal servizio attivo come astronauti, vanno magari in qualche altra industria laterale che non ha a che vedere con lo spazio. Lui è una vita dedicata allo spazio, al MEND.
Ha mantenuto un ruolo istituzionale.
Vi chiedo se è possibile qualcuno di voi di condividere lo schermo per i due link della settimana, perché il mio hangout ha deciso di tirare i remi in barca e di non lasciarmi più fare. Ah no, eccolo qua. Scusate, eccolo qua. Quindi Ricky, parlaci un attimo, visto che ci avviciniamo alla fine, di questa immagine Alessandro Bianconi da
sì, non caso. Solo diciamo Thierry Legault, che l'abbiamo nominato spesso per quanto riguarda le sue foto alla ISS e allo shuttle quando era ancora in servizio, ma anche in Italia abbiamo fior fiori di astrofili che insomma quando ci mettono d'impegno riescono ad ottenere dei risultati splendidi, come è insomma quello che state vedendo adesso nel riquadrino di Mike. Si tratta di una sequenza di immagini di un passaggio della ISS sopra i cieli della Sardegna, sì, perché il nostro Alessandro Bianconi è sardo, in particolare il suo paese, scusate, Doglianova, in provincia di Cagliari. Ha fatto questa ripresa di un passaggio chiaramente favorevole della ISS, ma insomma fa vedere quanto si possa fare con la pazienza, chiaramente anche con la strumentazione. Insomma, per gli amanti dei tecnicismi, questa foto è stata realizzata con un telescopio Celestron C14 HD su una montatura GM2000 QCI e Alessandro usa un CCD della Basler, un ACA640 monocromatico, ma comunque vabbè, per questo tipo di riprese va benissimo. Niente, quindi oltre la pazienza e oltre insomma alla cura che bisogna fare per ottenere un buon inseguimento dell'ISS, si possono ottenere questi risultati. L'immagine è talmente nitida che si riesce anche ad apprezzare il danno che c'è sul radiatore, su uno dei quattro radiatori della stazione spaziale, e questo ha dato origine a insomma anche una discussione sul forum, quindi da una foto si è partiti anche su ricordare questo evento.
Sono più di quattro.
Visto questo
scusa Mike, hai ragione.
Visto questo livello elevatissimo di risoluzione delle immagini, mi chiedo se sia anche possibile riprendere un astronauta in attività extraveicolare. Ma mi penso pare che qualcuno abbia detto.
Penso che Legault ci sia riuscito. Sì. Era, sì. Forse era uno agganciato al Canadarm, quindi era abbastanza fuori dalla struttura e probabilmente in quel momento aveva anche in mano un componente abbastanza voluminoso, e quindi insomma si vedeva, si intuiva molto chiaramente insomma la sagomina.
Beh, per dare un'idea, l'altezza di un uomo è quasi la dimensione di quel puntino nero che è lo squarcio,
esatto,
nel
radiatore. Esatto, esatto.
Non quindi... ti volevo correggere per bracchettarti, solo per evitare la confusione tra radiatore e pannelli solari.
No, ma infatti quando ho detto quattro nella mia testa stavo pensando ai pannelli solari, no, però sono molti di più. Cioè, se vedete un'immagine, tra l'altro sono, quando vedete la ISS che passa magari particolarmente luminosa, non pensate che siano i pannelli solari che riflettono la luce del sole a fare molta luminosità, ma sono proprio i radiatori, perché essendo bianchi riflettono tantissimo piuttosto che i radiatori e che i pannelli solari, che se vedete nell'immagine sono sull'arancione scuro o comunque opaca, come è un pannello solare.
Quella quella parte molto molto luminosa, diciamo quando è quasi orizzontale sulla sinistra oppure in alto quando è girata, sono i radiatori. Vedete la parte con il danno, ha una parte speculare nella sezione di dritta della stazione spaziale, non di sinistra, e quella sono radiatori, sono luminosissimi, come potete vedere.
Un'altra cosa che si può comunque intuire, se ci pensate un attimo, è vero che la stazione spaziale ha questi grandissimi pannelli solari per insomma accumulare energia per funzionare, ma ha dei radiatori altrettanto imponenti, proprio perché il problema dello smaltimento termico all'interno della stazione è insomma è fondamentale, quindi per dissipare c'è bisogno di ampie superfici in cui l'ammoniaca scorre e si raffredda per poi ritornare in circolo e così via. Poi i problemi ai circuiti dell'ammoniaca ne abbiamo parlato tante volte, perché purtroppo capita spesso qualche acciacco ed è uno dei pericoli maggiori che la stazione può essere sottoposta in caso di perdite.
Dalla chat ci chiedevano il link così lo possono guardare in alta definizione, e non potendo copiare glielo scritto mouse, spero di non aver fatto errori. Altro link della settimana?
Sì, scusa, Alessandro si ha una pagina su Astrobin dove oltre questa foto anche insomma, il resto delle sue non creazioni, dei suoi lavori, insomma, dei suoi scatti.
Intanto, allora, prima di passare all'altra notizia, visto che stiamo usufruendo parecchi dei servizi della chat, mostriamo anche l'immagine con l'astronauta NVA, che è appunto il Thierry Legault, come avevi detto.
Mi ricordavo bene, per fortuna, che aveva in mano cos'era, un pallet, cos'era?
Ma adesso a guardare questa immagine ci siamo quasi, come livello di dettaglio. Non
una pompa dell'ammoniaca stava manovrando. Sì. Con quelle condizioni di passaggio, se ci fosse stato un astronauta in EVA, anche Alessandro l'avrebbe beccato sicuramente.
Anzi,
cerchiamo di fare un bel confronto.
Da l'impressione che i dettagli dei pannelli solari siano persino superiori in quella.
Sì, sembra quasi
parte.
Meglio quella di. Sì, sì.
Soprattutto qui. Quella con l'ingrandimento massimo è eccezionale come immagine.
Un'altra cosa che così simpaticamente è saltata fuori sul forum, che è pensare che a fare una ripresa del genere magari da Milano c'è anche un problema di inquinamento che fortunatamente i nostri amici della Sardegna non hanno e possono sfruttare al meglio la loro location.
Bene, bene. Ultimo link della settimana, prima di salutarci, le foto ufficiali di Samantha Cristoforetti.
La NASA ha pubblicato le prime foto, i primi ritratti ufficiali dell'astronauta europea Samantha Cristoforetti. Sono delle foto realizzate in uno studio fotografico, sono delle foto in posa. E di due tipi. In due di questi ritratti Samantha appare nella classica uniforme blu da astronauta, e altri due invece di questi ritratti sono quelli che gli astronauti chiamano le hero shots, cioè le foto dell'eroe, le definiscono forse anche un po' scherzosamente così, in cui indossano la tuta per attività extraveicolari EMU e in genere hanno un'espressione un po' da eroe. Sono in ogni caso ritratti con un livello di formalità abbastanza elevato, sono proprio foto più ufficiali di così, è difficile trovarle, ma sono molto belle da un punto di vista del percorso professionale dell'astronauta verso una missione. Ritratti ufficiali così rendono ancora più concreta ancora più concreto l'avvicinarsi del lancio, l'avvicinarsi a una missione che, ricordiamo, nel caso di Samantha sarà il suo primo volo nello spazio alla fine di novembre del 2014. Sono le foto di cui parlavo all'inizio della puntata, che hanno avuto un grandissimo successo quando le ho postate su Google Plus e su Twitter, hanno avuto letteralmente centinaia di ricondivisioni, più uno su Google Plus, commenti, link vari, e poi sono state anche guardate molto su Astronauti News, dove le abbiamo ripubblicate.
E questa invece è una foto di Samantha all'Astronauticon qualche anno fa. Chi l'ha fatta questa foto?
È mia quella foto lì.
No, è un fotografo della NASA, ricordo.
È mia quella foto lì, cosa volevi?
Era un fotografo della NASA che mangiava piadine alla Astronauticon.
E l'ambruscono.
Ah, preferisco questa, ragazzi, non ci posso fare niente. Bene, riconosco Paolo, come dicevi tu, il valore simbolico dell'arrivo verso la missione, del percorso.
Una tappa del percorso verso una missione.
Bene, 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 bene. Direi che con questo abbiamo concluso la puntata. Sguardo veloce alla scaletta, mi fa vedere tutte le luci verdi e quindi cominciamo a tirare le remi in barca. L'appuntamento è per la prossima settimana, non sono sicuro di esserci io, però qualcuno dovrebbe riuscire a tenere insieme la baracca, magari meglio di me, ma senza musichina sotto, quindi metto la sigla mentre vi do la buonanotte. Avete qualcosa da aggiungere prima che chiudo?
No.
Niente da aggiungere.
Direi di no.
Bene, allora, da parte mia, Michael Sacchi, Astronautica Studios di Monaco, è tutto. Giro di prima era da Carmagnola.
Da Carmagnola un saluto da parte di Luigi Morielli.
E da Modena.
Un saluto da Riccardo Rossi per gli amici Ricky Unreal.
Da Mailand.
Da Milano vi saluta Paolo Moroso, nonno Apollo.
Ci sentiamo, ci vediamo, ci ascoltate quando volete, ma la diretta è giovedì prossimo. Fino ad allora, ad Astra.